Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Mauro De Chiara, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana in collaborazione con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Quest'oggi parliamo di una novità importante riguardante una patologia che magari non tutti conoscono, ma che peraltro evidentemente colpisce tante persone. Parliamo di spondilite anchilosante, capiremo bene di che si tratti. Lo facciamo proprio in occasione del lancio di una campagna di sensibilizzazione dal nome emblematico Sai Che, e che si collega anche al fatto che esiste un nuovo farmaco proprio per questa patologia, e in questo caso lo faremo con un esperto in materia, già conosciuto, voce amica della Radio Vaticana, e così approfitteremo della sua presenza anche per entrare più in profondità anche nell'argomento artriti. Vedremo quali sono le più frequenti, quali sono i sintomi di allarme, insomma cercheremo di coprire quanto più possibile, ma partendo, dicevamo, da questa campagna organizzata da Novartis proprio in occasione della presentazione di una campagna di sensibilizzazione collegata alla presenza di un nuovo farmaco per questa patologia. E allora, fatta questa introduzione, diamo il benvenuto al nostro gradito ospite, il professor Gianfranco Ferraccioli, professore di reumatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e dell'Università Cattolica di Roma. Grazie per essere con noi, professore.
Grazie a voi, veramente.
Grazie a lei, ecco, anche perché di fatto è una buona notizia, ce lo potrà confermare. Proprio la settimana scorsa è stata presentata la campagna di sensibilizzazione Sai Che, l'ho già detto proprio a inizio collegamento. A che cosa si riferisce? Perché questa campagna di sensibilizzazione, che ha visto appunto presente lo stesso professor Ferraccioli, a cosa dobbiamo questa campagna? Ci parli evidentemente anche del nuovo farmaco, soprattutto in collegamento con la spondilite anchilosante, che magari non tutti conoscono. Prego.
La spondilite anchilosante è una patologia che è sempre stata abbastanza misconosciuta, perché purtroppo la diagnosi viene fatta sempre in ritardo e quindi i pazienti vanno avanti per anni soffrendo dei loro dolori. Si chiama spondilite perché colpisce prevalentemente la colonna vertebrale, anchilosante perché purtroppo la malattia porta alla formazione di nuovo osso che finisce per ingessare le vertebre tra di loro, rendendole sostanzialmente poco mobili e alla fine immobili. Questo è il motivo per cui è anchilotica, nel senso che blocca il movimento della colonna. Questi sono dei pazienti che avevano la caratteristica in passato di essere etichettati come dei pazienti che guardano sempre il pavimento e non riescono più ad alzare la testa per guardare il cielo e per guardare la luce del sole, dal tanto che erano anchilotici. È una malattia infiammatoria che si presenta con un sintomo cardine estremamente importante, che è il dolore alla colonna vertebrale, soprattutto nelle ore notturne ed al risveglio. Questo è un sintomo d'allarme che rappresenta una vera e propria bandierina rossa, per cui se un paziente presenta questo tipo di sintomatologia per più di 2 settimane, questo già lo deve portare all'attenzione dello specialista, perché è un sintomo estremamente frequente in corso di spondilite anchilosante. È una malattia che però non colpisce soltanto la colonna vertebrale, colpisce anche le articolazioni periferiche. Tra queste particolarmente gravi sono le artriti che colpiscono le anche, possono colpire i tendini, possono colpire l'apparato visivo, possono colpire l'apparato respiratorio e anche l'apparato cardiovascolare, come sostanzialmente tutte le malattie infiammatorie. In sostanza è una malattia reumatica che colpisce la colonna in primis, ma che finisce per poi colpire tante altre sedi e che è a rischio di dare notevoli complicanze.
Ecco, esistono soggetti più a rischio in questo senso?
Purtroppo sì, nel senso che noi sappiamo che esiste una certa predisposizione genetica per cui questi geni favoriscono la comparsa di questa malattia in un ambiente particolarmente predisponente, colpisce prevalentemente gli uomini ma anche le donne. Le donne sono più severamente colpite dalla malattia perché quando vengono diagnosticate è passato talmente tanto tempo che anche le cure finiscono per avere meno efficacia rispetto agli uomini, ed ecco perché questa campagna di sensibilizzazione, per cercare di renderci conto che la diagnosi precoce diventa un fattore determinante importantissimo per l'evoluzione e la qualità della vita futura.
Collegata anche a questa campagna di sensibilizzazione che è stata presentata appunto ufficialmente giovedì scorso, c'è anche la novità di un farmaco che quindi potrebbe alleviare e entrare quindi in maniera importante nella cura, effettivamente nella terapia per quanto riguarda la spondilite, giusto?
Questa è la novità. Noi abbiamo a disposizione già diversi farmaci, i cosiddetti farmaci biologici anti-TNF, che hanno dimostrato di poter controllare i sintomi e i segni della malattia e di portare alcuni pazienti, anzi a volte veramente parecchi pazienti, in remissione completa e fargli fare una vita completamente normale. Purtroppo rimane un sottogruppo di pazienti stimabile intorno al 30-40% in cui la remissione non la si riesce a raggiungere, l'attività di malattia continua, e in questi pazienti c'era un bisogno veramente importantissimo di un nuovo meccanismo d'azione che potesse andare a controllare sintomi e segni e riportare il paziente alla vita normale. Questa è la novità di questa campagna.
Vogliamo anche ricordare un sito internet attraverso cui studiare meglio proprio quello che è stato detto, il www.saichelasa.it, da lì poi appunto la campagna stessa che è stata presentata appunto con la presenza dello stesso professor Ferraccioli, che ci sta spiegando quali siano anche gli effetti positivi di questa introduzione a livello terapeutico del farmaco per meglio curare la stessa spondilite anchilosante. Questo è l'argomento principale evidentemente della conversazione di quest'oggi, che però, vedendo ai nostri microfoni il professor Ferraccioli, evidentemente ci fa venire voglia di chiedere qualche cosa di più sulle artriti in genere. Ecco, al di là della spondilite di cui abbiamo appena parlato, quali sono le più frequenti, professore?
Beh, le più frequenti sono certamente l'artrite reumatoide, l'artrite psoriasica, la spondilite anchilosante viene subito dopo. Nel momento nel quale parliamo di artriti, parliamo di malattie che sono fortemente infiammatorie, e le tre principali sono proprio rappresentate dall'artrite reumatoide, quella che una volta veniva chiamata l'artrite deformante, dall'artrite psoriasica e dalla spondilite anchilosante. Poi però le malattie reumatiche sono veramente tantissime, sono tutte caratterizzate da un sintomo cardine che è purtroppo il dolore, che è un sintomo d'allarme che serve però a noi tantissimo per cercare di capire se quel dolore ha caratteristiche infiammatorie oppure ha caratteristiche meno infiammatorie, quindi da usura per esempio, per orientarci sulla diagnosi e per orientarci eventualmente anche sull'approccio terapeutico. Le malattie reumatiche vanno diagnosticate rapidamente perché solo attraverso una diagnosi precoce si riesce a portare i pazienti, la stragrande maggioranza, in remissione.
E quali sono peraltro a questo punto anche gli esami da chiedere, magari collegandolo anche, lei prima parlava in particolare per la spondilite, dei sintomi di allarme, quelli che bisogna tenere sott'occhio e magari nel caso della spondilite dopo 2 settimane al massimo andare subito dallo specialista. Ecco, rispetto anche a quelle più frequenti, i sintomi principali di allarme e quali poi gli esami da chiedere per poter evidentemente avere una corretta diagnosi.
Direi prima due sintomi importanti di allarme che sono rappresentati dal dolore nelle prime ore del mattino e dalla rigidità nel movimento nelle primissime ore del mattino. Questi sono i due campanelli d'allarme sul fatto che lì c'è una malattia infiammatoria di tipo reumatico. Una volta che uno ha il sospetto di avere una malattia infiammatoria, ovviamente il paziente va visitato in maniera completa per cercare di documentare la presenza di gonfiore a livello delle articolazioni, oppure di dolore e di gonfiore a livello delle inserzioni dei tendini, oppure di manifestazioni infiammatorie a carico dell'apparato visivo, ovviamente con una indagine accurata anche su quelli che sono i sintomi addominali, i sintomi di altri organi ed apparati. Con questo tipo di informazione si chiedono gli esami di laboratorio, e gli esami di laboratorio fondamentalmente sono il monitoraggio dei parametri dell'infiammazione, quella che si chiama la velocità di sedimentazione, la proteina C-reattiva ed eventualmente, nel caso dell'artrite reumatoide, la ricerca di anticorpi, autoanticorpi, che sono più specifici della malattia, come il fattore reumatoide o gli anticorpi antipeptidici trullinati. Questi sono i parametri fondamentali. Se invece il dolore e i sintomi orientano verso artriti meno infiammatorie, l'ipotesi più probabile è che si tratti di malattie connettivitiche, cioè malattie autoimmuni, e in quel caso gli esami da fare sono gli anticorpi antinucleo. Con questi esami già si ha una buonissima panoramica e si riesce a indirizzare in maniera quasi conclusiva anche la diagnosi.
E invece, professore, a questo punto, con questo quadro molto chiaro che ci ha appena fatto, peraltro, cosa invece occorre evitare, soprattutto in chi evidentemente è soggetto a questo tipo di problemi?
La prima cosa da evitare è di evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti in maniera intensa, perché tutte le volte che c'è un eritema provocato dall'esposizione ai raggi ultravioletti c'è infiammazione, questa infiammazione va immediatamente ad esacerbare anche l'infiammazione presente a livello delle giunture, a livello dei tendini. La seconda cosa da evitare è di cercare di evitare i traumi, perché i traumi aumentano l'infiammazione nelle sedi che sono già state colpite dal processo infiammatorio e in quel momento stanno per essere colpite dal processo infiammatorio. Il terzo è di evitare il fumo, che è un fattore determinante moltissime dei peggioramenti delle forme artritiche, per cui è un fattore che è facilmente evidentemente controllabile e che può veramente limitare moltissimo il decorso e la evoluzione negativa di queste forme. Tutte sono influenzate negativamente dal fumo.
Quindi il fumo evidentemente ancora una volta, e per quanto visto stiamo parlando dei tradizionali nemici di tanti ambiti, l'alcol?
Per quanto riguarda l'alcol direi che in questo momento ci sono dei dati che sono contraddittori. Secondo alcuni l'alcol a piccole dosi sarebbe utile, l'alcol a grandi dosi evidentemente per tutti i riflessi negativi che può portare a livello del fegato sarebbe molto dannoso. In questo momento possiamo dire che se si evitano le carni rosse e si evitano gli alcolici in eccesso, questo fa certamente molto bene al controllo dell'infiammazione. Se si usano invece gli alcolici in grande quantità e molto spesso si fa uso di carni rosse, diventa più difficile controllare il processo infiammatorio.
Insomma, non ci sono scusanti, il professor Fraccio è stato molto chiaro, non si può far finta di non aver capito bene. Tra l'altro, a proposito di capire bene, proprio adesso riceviamo un messaggio da parte di un ascoltatore che ci chiede la distinzione, a questo punto approfittiamo proprio della presenza del professor Ferraccioli per far chiarezza, in un certo senso la sta già facendo parlando e definendo bene le questioni di cui stiamo parlando quest'oggi, ma una definizione chiara che differenzi artrite, artrosi, reumatismo.
Beh, il reumatismo è un dolore che migra da un'articolazione all'altra di qualsiasi tipo, può essere dovuto al fatto influenzale, può essere dovuto a un trauma, può essere dovuto a qualsiasi cosa. L'artrosi invece è una malattia degenerativa che colpisce le cartilagini, in genere associata con dei lavori di tipo usurante, che può infiammarsi e diventare anche lei artritica in certe fasi della malattia, ma ha un decorso molto lento. L'artrite invece è quella malattia che nasce come forma infiammatoria particolarmente acuta e che ha in generale, se non controllata, la tendenza ad andare in progressione continua e quindi a coinvolgere più articolazioni in maniera sempre più aggiuntiva. Quello che dicevo prima dell'alcol e del fumo è importantissimo nelle fasi dell'infiammazione acuta, non è detto che poi se il paziente va in remissione completa non possa toccare il vino e non possa toccare le carni rosse, ma è nella fase acuta che bisogna cercare di capire che lì si va ad influenzare negativamente l'infiammazione.
Ecco, anche qui abbiamo preso nota della chiarezza appunto della definizione innanzitutto e poi appunto anche di questa ulteriore specifica che ci ha fatto il professor Ferraccioli. Io concluderei, se è d'accordo professore, tornando proprio sull'importanza della stessa campagna, ancora una volta ricordo il sito www.saichelasa.it per quanto riguarda evidentemente la campagna sulla spondilite anchilosante, l'importanza di informarsi, l'importanza di fatto, in sintesi ulteriore, di una campagna come quella che è stata presentata la settimana scorsa.
Sì, io direi che è estremamente importante cercare di fare la diagnosi precoce, soprattutto nel sesso femminile, dove in generale si arriva sempre, purtroppo, sempre in ritardo. Quindi nel momento nel quale c'è il sintomo chiave, che è rappresentato dal dolore lombare, durante la notte con più di 3 risvegli alla notte e oppure nelle prime ore del mattino e una rigidità mattutina che dura più di 35-45 minuti, quello è un paziente che deve, se perdura per più di 2 settimane, deve fare una visita specialistica, perché questa è la maniera per fare la diagnosi precoce, iniziare le terapie in maniera precoce. In quel caso il nuovo farmaco biologico anti-L17 potrebbe essere veramente risolutivo.
Ecco, questo tra l'altro ci fa concludere in qualche modo con una nota positiva, proprio perché un nuovo farmaco significa anche nuove possibilità di guarigione. Questo è anche proprio il senso ultimo della campagna di cui ci ha parlato il professor Gianfranco Ferraccioli, professore di reumatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e dell'Università Cattolica di Roma, che ringraziamo per la chiarezza, capacità sintetica appunto per parlarci di questi importanti argomenti, soprattutto della spondilite anchilosante, dell'importanza di avere una diagnosi precoce proprio per meglio intervenire. Grazie ancora professore.
Grazie a voi tutti.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Effetti Collaterali, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Effetti Collaterali alla settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.